Eccoci, senti? Pronto? Pronto? Pronto, non riesco a sentirti. Pronto, ci stiamo riprovando, non so se è caduta la linea. Sì, è caduta la linea, proviamo un attimo di nuovo. Ancora un po' di musica e poi torniamo in diretta.
Eccomi.
Eccoci, sì, ecco, era caduta la linea, non so che è successo. Diciamo che Roma è una città particolare, veramente due gocce d'acqua e succede di tutto. Grazie Lorenzo per la tua disponibilità, per chi si fosse messo in ascolto in radio in questo momento, tu sei insomma un esperto, così posso definirti se mi concedi, comunque di quello che della Siria, della situazione anche in Libano, autore fra l'altro di un libro proprio che parla di Siria, parla dagli ottomani alla dinastia degli Assad, insomma con grande esperienza. A te volevamo chiedere un po' le tue impressioni, se hai aggiornamenti, che ne pensi di quello che sta avvenendo, se anche la tregua di cui si parla in queste ore per quanto riguarda Manbij, nord-est della Siria, secondo te può reggere, e com'è insomma la situazione dopo la caduta di Assad?
Ma la situazione è in completa evoluzione, cambia di ora in ora, quindi di fronte a un'accelerazione della storia così improvvisa, le dinamiche adesso sono riattivate, sono numerose e si intrecciano, quindi dobbiamo essere veramente molto cauti nel delineare scenari e anche nel in qualche modo a dare dei giudizi conclusivi. Sicuramente il fatto che il regime della famiglia Assad sia dissolto dopo 54 anni non può dare rilievo soprattutto a tantissimi siriani, ma anche ad altri osservatori, altre persone che nel corso degli anni hanno potuto assaggiare l'amarezza di un tipo di potere autoritario repressivo. D'altra parte non bisogna cedere a facili entusiasmi di fronte a una guerra in Siria, in curva di rente continua, un'occupazione militare statunitense, israeliana, turca e ancora russa ben presente nel paese, frammentato e diviso almeno su diverse linee politico-militari. Le nuove autorità a Damasco stanno facendo di tutto per mostrarsi aperte e disponibili a offrire una transizione il più possibile ordinata, e poi sul terreno ovviamente ci sono tutta una serie di rese di conti, di vendette incrociate, di violenze fisiologiche, diciamo, dopo tutto quello che è successo in questi 14 anni di guerra, e ci si chiede anche che tipo di ruolo potrà svolgere la comunità europea, vuol dire le comunità occidentali, non voglio parlare di comunità internazionale in senso così ampio e vago, ma le forze occidentali, che poi sono quelle che principalmente sostengono Israele, che sembrano comunque beneficiare almeno indirettamente della sconfitta dell'Iran e dell'indebolimento significativo della Russia nel quadrante medio orientale. Stiamo
sì,
a vedere.
Infatti
per ora
c'è un nuovo protagonismo, no? Israele in questi giorni comunque ha ripreso area del Golan già occupato, però si è, come dire, allargato la sua area di influenza, di occupazione, così come la Turchia ha tentato di insomma rientrare e riappropriarsi di alcuni villaggi con l'esercito nazionale siriano, no? Pronto?
Sì, appunto, sia Israele che la Turchia stanno approfittando di questo momento di transizione, quindi anche di una sorta di vuoto di potere nel governo centrale, per guadagnare terreno all'interno del territorio siriano. La Turchia più che ne ha approfittato, perché comunque la Turchia ha avviato questa offensiva il 27 novembre tramite tutta una serie di milizie che poi in parte sono arrivate anche a Homs, e da Homs hanno avuto la strada facilitata da quelle che venivano da sud, dall'area della Giordania, dal confine con la Giordania, non dalla Giordania, dal confine dalla Siria meridionale. Poi altre milizie molto vicine ad Ankara hanno proseguito la loro azione di pulizia etnica nei confronti delle comunità curde e anche di respingimento delle autorità curdo-siriane nel nord-ovest della Siria, quindi in questo momento l'ala siriana del PKK si è comunque ritirata dopo che Stati Uniti e Turchia hanno trovato un accordo su questo. Quindi anche qui le potenze straniere sembrano prevalere sulle dinamiche locali. E poi, come ricordavi tu, Israele, che ha già compiuto una serie di annessioni di fatto nel sud del Libano, comunque rimane presente nel sud del Libano dopo aver sconfitto o comunque indebolito molto Hezbollah tra settembre, ottobre e novembre, sta quasi concludendo una sua opera di allargamento territoriale a nord-est dei suoi già contesi confini delle alture del Golan.
Poi l'altra cosa che volevo chiederti, proprio insomma, non esiste, non esisteva e forse non esiste oggi, ma correggimi se sbaglio, un'unica opposizione che si dichiara vincitrice in questo caso, no? Erano diverse le matrici, le origini, i percorsi, insomma, dell'opposizione ad Assad. Ecco, oggi secondo te, insomma, nonostante tentano al-Jolani tenta di porsi come un, diciamo, un traghettamento ad un regime sempre tra virgolette democratico, non violento, usando le istituzioni già esistenti, quindi richiamando ex ministri anche del regime di Assad. Secondo te sarà possibile mantenere, perché insomma, i punti di vista delle varie opposizioni erano anche molto differenti, no? Alcuni più religiosi, alcuni anche da un punto di vista più laico, c'è un problema, insomma, di Alawidi, insomma, è molto complessa la situazione siriana per te che ne hai fatto anche uno studio ben precedentemente agli ultimi 14 anni di guerra.
Ma sì, esatto, una delle sfide, se si può così chiamare, è quella di far sì che la transizione segua un percorso non soltanto ordinato da un punto di vista di sicurezza, ma il più possibile inclusivo e più plurale possibile. Nonostante le aperture, i segnali che le forze che sono partite da Idlib e sono arrivate a Damasco con il forte sostegno della Turchia abbiano dato, il fatto che Ahmad Shara, così appunto il suo nome, il suo vero nome rispetto a Abu Muhammad al-Jolani, comunque il comandante militare di queste forze, abbia paracadutato da Idlib, un primo ministro, lo abbia nominato premier di transizione a Damasco, ha fatto storcere il naso a molti, perché è stata una decisione completamente unilaterale e anche un po' autoritaria, senza che ci sia stato alcun tipo di consultazione con le altre forze dell'opposizione, armate e non armate. In queste ore sono in corso negoziati per l'assegnazione di ministeri, e come sappiamo, insomma, è una partita cruciale, specialmente, per esempio, faccio un esempio, l'assegnazione del Ministero della Difesa, che in un'ottica siriana oggi assume una rilevanza cruciale anche per tutto quello che sta succedendo a nord e a sud, come dicevamo, la Turchia e Israele. Ci sono negoziati in corso con altre milizie, che sono quelle che vengono da regioni meridionali di Daraa. Però bisognerà capire se effettivamente, al di là delle aperture retoriche da parte di Ahmad Shara, ci sarà una volontà reale di costruire una transizione plurale. Per esempio, la risoluzione dell'ONU del 2015, che è l'ultima in qualche modo che si esprime in questo senso, la 2254, delinea una sorta di percorso guidato e prevede la formazione di un governo di transizione, frutto di una consultazione con tutte le forze politiche, anche quelle del passato regime. All'epoca si parlava di opposizione al regime perché si pensava che appunto questa transizione sarebbe stata avviata dal regime. Quindi adesso la transizione è avviata da quelle che erano le opposizioni qualche giorno fa, quindi dobbiamo in qualche modo un po' invertire i termini, ma al netto di questo non si può pensare di costruire la Siria di domani se cominciamo a prenderci un po' tutto a escludere gli altri. Questa è una pratica che assomiglia al passato e non a un presente costruito. Bisogna dargli tempo, bisogna vedere se appunto è una questione di priorità temporale. In fondo domenica, oggi siamo a mercoledì, siamo davvero le primissime ore, però ecco, da monitorare molto da vicino questa tensione nell'aprire o meno ad altre forze politiche nel costruire una transizione.
Un'ultima domanda e poi ti lascio ai tuoi impegni, che immagino insomma siano tanti da quello che mi dicevi. Ma una caduta così rapida, diciamo, della nel regime di Assad, un'operazione così veloce, insomma, in merito alle tue conoscenze, alla tua esperienza, te la saresti aspettata? Perché nei giorni precedenti, dopo il Libano, insomma, si diceva: guarda, qui il rischio è un allargamento del conflitto, partiamo da Gaza, Israele si sta allargando, c'è un rischio, ma insomma, questa rapida evoluzione dopo anni un po' di stasi, no? Di una guerra in Siria durata 14 anni, che però viveva un periodo, definiamolo così, di stasi, te lo saresti aspettato?
No, ma nessuno se l'aspettava. Ora poi ovviamente c'è sempre qualcuno che ti dice sì, io lo sapevo, me l'aspettavo, l'avevo detto. In realtà tutte le persone molto più informate di me, nessuno si aspettava in questi termini, con questa tempistica. Che poi certo si sapeva che un giorno il sostegno decisivo dell'Iran e della Russia sarebbe potuto venire meno con uno sgretolamento del sistema di potere, era una delle possibilità, ma che questo avvenisse in corrispondenza con il cessato del fuoco tra Libano e Hezbollah il 27 novembre, che in 10 giorni da Idlib prendessero senza di fatto trovare resistenza,
sì, Aleppo,
Hama, da Dara prendessero Damasco e quindi da nord scendevano su Homs facilmente, tutto questo è uno scenario che nessuno poteva immaginare. Però dobbiamo anche ricordarci, nel corso della storia ci sono degli eventi della storia che appaiono improvvisi, in realtà improvvisi non sono, perché diciamo nei suoi meccanismi carsici la storia lavora sotto terra, ovvero sotto lo sguardo degli osservatori, per quanto uno può essere informato e comprendere le conformazioni orografiche della storia, in realtà siamo a volte ciechi rispetto a quello che si muove, anche perché si muovono tante dinamiche lontane l'una dall'altra, che poi a un certo punto si toccano e creano una scintilla. Il cessato del fuoco in Libano, l'indebolimento della Russia, l'annichilimento delle difese iraniane, non soltanto in Libano ma anche in Siria, la determinazione del governo israeliano di prendersi quanto possibile si possa fare in questo scenario, gli Stati Uniti con la transizione tra Biden e Trump, possiamo continuare con tutta una serie di fattori che sicuramente avranno determinato questo scenario, senza che ci sia stato un complotto, semplicemente la storia è un prodotto di una serie di, è una risultante di una serie di dinamiche, a cui si aggiunge ovviamente l'intenzione di Erdogan, il presidente turco, di risolvere una questione annosa nei confronti di Damasco. Tutto questo ha innescato una scintilla che poi si è verificata così rapidamente. Quindi la rapidità no, la contingenza temporale anche no, però non stupisce che una volta che l'Iran e la Russia si sono sfilate per varie ragioni, Assad si sia dissolto. Non è crollato il regime, si è dissolto. Non è stato deposto il regime, è stata una vera e propria dissoluzione.
Sì, indubbiamente, anche se poi è anche vero che dalle immagini, almeno che ci restituiscono i nostri telegiornali, insomma, non è che stiamo parlando di gente che, immagino le situazioni in altri paesi, che tirava le pietre, arrivano con mezzi pesanti, carri armati, ben armati, quindi tutto questo passaggio di armi che si diceva, insomma, che dovevano essere state consegnate dalle varie gruppi, organizzazioni dell'opposizione, o non c'è stato o sono state ritirate fuori all'improvviso, insomma, non è che è proprio possibile, no?
Assolutamente, no, ma questa è l'operazione militare è un'operazione militare turca, non è che le armi, cioè questo tipo di armi, questo tipo di droni, gli Shahin, insomma, tutto quello che è successo il 27 novembre, poi da un punto di vista militare, logistico, di sicurezza, è un'operazione militare turca, anche mediatica, in parte politica. Quello che può cambiare nel corso già la domenica oggi, e vediamo gli altri attori come provano a salire sul carro, e quindi vediamo la Turchia quanto vuole cedere delle sue quote, diciamo, di influenza su questa coalizione, ricordiamolo, guidata da un ex capo di Al-Qaeda tra Iraq e Siria. Quindi è tutto in evoluzione, anche le possibili alleanze possono cambiare, anche i finanziatori che sono dietro a certe manovre possono cambiare. Stiamo a vedere.
Bene, io non so se vuoi aggiungere altro, se no su questa tua affermazione stiamo a vedere, insomma, che è un po' l'atteggiamento, insomma, che abbiamo anche noi qui in radio, quello di osservare e cercare di capire le possibili evoluzioni senza, insomma, come dire, sicuramente con tanta preoccupazione e senza troppi entusiasmi rispetto a quello che sta avvenendo anche in Siria e intorno.
Assolutamente, assolutamente. No, vorrei soltanto aggiungere che tutti i contesti sono collegati: Gaza, la Palestina, la guerra tra Hezbollah e Israele, il Libano, la Siria sono contesti collegati. Quindi un appello che faccio a noi divulgatori, ma anche a tutti gli attivisti, alle persone impegnate in politica in Italia, in Europa, all'estero, a mobilitarsi per la questione siriana come ci si mobilita per la questione palestinese o come ci si mobilita per il Libano. Non siamo, diciamo, ciascuno nella propria parrocchietta: siccome mi occupo di Siria mi mobilito sulla Siria ma ignoro il Libano, ignoro la Palestina,
e oppure ignoro i curdi e mi occupo dei curdi.
Deve assolutamente, i pro-pal devono assolutamente dire delle cose in merito a quello che sta succedendo in Siria, non in qualche modo sottolineare l'importanza dell'autodeterminazione dei palestinesi e magari essere invece un po' più scettici rispetto all'autodeterminazione dei siriani.
No, condivido sicuramente questa presa di posizione. Secondo me, insomma, dobbiamo anche tramite l'informazione saper dare un quadro complessivo, far capire come un'azione, insomma, in questa area, soprattutto questo periodo, ha sicuramente delle ripercussioni, e uno dei tra virgolette degli agenti, dei fattori determinanti, è proprio questa aggressività, insomma, di Israele, mai placata, no? Che partita da Gaza, ma che sta realizzando, come dire, i suoi obiettivi un po' in tutte le aree, no? Non ricordiamo, non da oggi, anche l'attentato in Iran, quindi ci sono stati attacchi all'Iran, quindi, come dire, il tentativo di ampliamento del conflitto è sotto gli occhi di tutti e di fatto già c'è stato, e questo forse che dimentichiamo un pochino.
Esatto, sì. Il terreno è più avanti di molte posizioni politiche nostrane.
E quindi ben venga che, insomma, giornalisti anche come te, insomma, facciano, diano informazioni e facciano divulgazione, no? Anche in altri ambiti che non sono quelli più attenti, come può essere chi ascolta questa radio.
Ci proviamo, grazie Carla.
Grazie, ciao, buona serata.
Buon lavoro, ciao.